Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santissima giornata a voi tutti da Claudio.
E da Anna, certamente. Ave Maria.
Ave Maria, ecco, oggi è solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Tu sei attrezzata, Anna, anche per leggere la preghiera della solennità?
Certo, quella che c'è sul Vademecum,
sì,
è brevissima.
Sì. E poi anche il terzo, vero,
del
Cuore Immacolato di Maria.
Sì.
Perché stamattina pensavo, no? Praticamente guardavano, cioè, colui che hanno trafitto. Qui praticamente Gesù, vero, c'ha il cuore trafitto, però anche la Madonna, vedete, una spada ti trafiggerà l'anima. Per cui vedete che questi due cuori santissimi come si assomigliano. Ecco, il cuore di Maria è stato trafitto, dice una, ti trafiggerà l'anima, gliel'ha detto il vecchio Simeone, e siccome i figli matrizzano, cioè somigliano alla madre, avete visto che praticamente è stato trafitto anche il cuore di Gesù. Quindi guai staccare questi due cuori innamorati e trafitti. Una volta sugli alberi, vero, sì, i fidanzati, vero, scolpivano due cuori trafitti da una freccia, vero Anna, che era così,
è
una
vero,
volta?
È vero, sì.
È vero, ma guarda te che strano, adesso però è tutto diverso, adesso è tutto, non dico nulla, vale, meglio che non dica niente. No. Allora, di pure la preghiera, ecco, sì, di oggi, okay, vero? È quella del Cuore Immacolato, no? Così iniziamo con la benedizione dei due sacri cuori.
Benissimo. O cuore sacratissimo di Gesù, o fonte di ogni bene, io ti adoro, ti amo, e pentita vivamente dei miei peccati, ti presento questo mio povero cuore. Rendilo umile, paziente, puro, è in tutto conforme ai desideri tuoi. Fa, o buon Gesù, che io viva in te e per te. Proteggimi nei pericoli, consolami nelle afflizioni, concedimi la santità del corpo, soccorso ai miei bisogni temporali, la tua benedizione in tutte le mie opere e la grazia di una santa morte. Amen. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. E la terza, ecco, in preparazione, la terza giornata in preparazione del Cuore Immacolato di Maria.
Che domani.
Che sì, Cuore Immacolato di Maria, tutto ardente per la salvezza delle anime. Fa che io pure senta lo spirito di apostolato, per salvare i peccatori e gli infedeli, di compassione per le anime del purgatorio, e lavori con tutte le mie forze a diffondere nel mondo il regno di Gesù Cristo e ad accrescere nel cielo il numero dei santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte.
Amen. Dolce cuore di Maria, sì, la salvezza,
sì, la salvezza dell'anima
mia.
Così sia. Bene, ora dovremmo, diciamo, trattare un argomento che è importantissimo ed è vitale. Cioè, noi abbiamo sentito nella preghiera al Sacro Cuore di Gesù, chiede la purezza, e il Cuore Immacolato di Maria, chiaramente, cioè il Sacro Cuore di Gesù, abbiamo chiesto la purezza, ma al Cuore Immacolato di Maria, che è la tutta pura, la tutta santa, l'Immacolata, cosa chiediamo? La purezza, la purità del cuore, beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Ma mica solo di là. Cominciano a vederlo di qua, ma non con visioni, diciamo, straordinarie, ma proprio, diciamo, con gli occhi dello spirito. Ecco, per cui il contemplativo chi è? È uno che contempla le cose di Dio, gode a contemplare le cose di Dio perché il Signore gliele mostra, nel senso che sia la ragione, sia i pensieri, no, tutto porta a Lui. Per cui è importante, ecco, l'anima contemplativa. Dice, beh, ma cosa devo fare, l'eremita? Beh, chiaramente se stai davanti al televisore è impossibile che tu lo diventi, ecco, che tu lo diventa, perché in pratica bisogna che nella nostra mente, nel nostro cuore, entrino prodotti da meditare, prodotti da contemplare, diremo, li chiamo prodotti, ma insomma parole, insegnamenti. Per cui dobbiamo, diciamo che se tu nella botte ci metti aceto non viene fuori vino, no? Viene fuori aceto. Ecco, ogni botte dà il vino che ha o ha quello che contiene. Allora, se noi continuiamo a mettere dentro immondizia, ditemi voi come faremo a diventare contemplativi, è impossibile. Ed è la strategia del maligno, perché dice, allora voi guardate quello che vi dico io, no? Quello che vi faccio vedere io, no? Così voi, diciamo, non vedrete il Signore e perderete la fede. Difatti, se pensi che addirittura comincia con i bambini, con i ragazzini, con questi mezzi praticamente infernali, perdono la purità. Ecco, beati puri perché vedranno Dio. I ragazzini, appena fatta la cresima, non vogliono più andare a messa. Prima ne erano costretti, poi basta. Cominciano subito con le porcherie, diciamo, con l'impurità. Allora non si vede più niente e noi perdiamo in pratica questa grande occasione di vedere Dio. Prima di vederlo faccia a faccia, lo vediamo nelle nostre meditazioni. Difatti anche la Radio Buon Consiglio che cosa fa? Questi sforzi di mostrare sempre le cose di lassù, di cercare sempre le cose di lassù. E vedete che in pratica gli uomini del nostro tempo sono divorati dalla febbre dell'azione e sono come sommersi nelle realtà terrestri. Diciamo che se pensiamo a Maria, sapete Maria, la sorella di Marta, no? Ecco, oggi lo considereremo l'ozio di Maria, seduta ai piedi di Gesù nel gesto di accoglierne le divine parole. E veramente è questa specie di ozio di Maria che stava lì mentre Marta lavorava. Il Papa è a Santa Marta e difatti diciamo che spinge molto verso, diciamo, l'opera, diciamo il fare di Marta. E diciamo viene in qualche modo, viene anche, come dire, si condannato, ecco, questo ozio di Maria che stava ai piedi di Gesù, vero? E però Gesù che cosa ha detto? Non ha mica detto, ma guarda che vai ad aiutare tua sorella e non stare qui in ozio ad ascoltare me. Gli ha detto alla sorella Marta, che si lamentava, gli ha detto, Marta, Marta, tu ti preoccupi di molte cose, ma una cosa sola è importante, è vero. Maria si è scelta la parte migliore. Oggigiorno, sottilmente, viene contestata la parte migliore, per cui il contemplativo, ma se la gente dice ma cosa ci vanno a fare per esempio le suore in clausura, ma che stiano fuori, eh? Per cui diciamo c'è proprio, siamo divorati dalla febbre dell'azione e sommersi nella realtà terrestri. Tra gli stessi cattolici, ecco, coloro che si ritirano, per esempio, a contemplare, così, non riscuotono più la commossa ammirazione di un tempo. La svalutazione della contemplazione è un grave atto di accusa per gli uomini del secolo XX e XXI ed è uno dei sintomi più palesi dell'oscuramento del senso soprannaturale. E questa è una cosa tristissima perché adesso, per esempio, vedete, noi facciamo le meditazioni, non meditiamo queste cose. E la gente dice, ah, ma io queste cose non le ho mai sentite. E questo è un segnale che sono pochi quelli che meditano e contemplano. Perché stranamente, se tu vai dai contemplativi, ti fanno dei discorsi che tu non hai mai sentito. Perché si sono scelti la parte migliore e tu, diciamo, che sei impantanato nelle cose che non sono le migliori. Diciamo, cose a buon prezzo, diciamo così, vogliamo. E oggigiorno siamo proiettati sul fare, fare, fare. Ha travolto tutti questo fare, fare, fare. Ma diciamo che il problema deriva dal fatto che non abbiamo contemplato anche quello che la Madonna ci è venuta a dire a Fatima, non abbiamo considerato. E lì parla, vero, di grazie e di castighi. Ma siccome noi siamo attivi e le cose che sono dei contemplativi non le capiamo, per cui se non le capiamo possiamo anche scartarle. È tristissimo questo, vedete. Invece c'è una bella notizia ieri. Un ragazzo, insomma, è anche un uomo ormai perché adesso ha più di 40 anni, no? È una persona anche di grande cultura, è affetto da, diciamo, da tumore, e per cui persona di cultura, bella persona, diciamo tutte le caratteristiche, metastasi. E lui fa questo discorso e dice, sentite da brivido, io ringrazio Dio per avermi associato alla sua passione redentrice. Allora, questo qui, capite che è un contemplativo, no? È uno, non è mica frate, sapete, ma è uno, diciamo, che prega, è uno che ama anche la solitudine, nel senso che si ferma a pensare, a meditare, per cui è un contemplativo. Tu oggi li senti quelli che ti fanno sti discorsi? Ringrazio il Signore che mi ha concesso, mi ha coinvolto, ecco, nella sua azione redentrice con queste sofferenze. Però quelli che non contemplano cominciano a dire, ma perché proprio a me poteva succedere a quelli là che sono dei ladri e così, io che insomma non sono, poi... Ma perché il Signore permette che i bambini abbiano queste malattie? Vedi che il Signore deve andare dagli innocenti, deve andare da quelli che hanno pochi peccati da scontare, perché la loro sofferenza vale tantissimo. Se invece capita uno che è pieno di peccati, a malapena serve per pulire i propri peccati, no? Per cui questo qui che vive, diciamo, in modo, direi, santo, perché vive in grazia di Dio, prega e vedete, persona che chiacchiera poco, che guarda poche sciocchezze, ecco, è uscito con questa frase che naturalmente lascia stupiti, vero? Diciamo, mamma mia, io non sarei capace, perché tu sei coinvolto, sei strapazzato dalle cose di questo mondo, purtroppo. E così dobbiamo insistere, la purezza, guardate, oggigiorno, con queste mode scellerate, le ragazze, le ragazzine, tutte quante con i pantaloncini corti e super corti e mezze nude così, ma queste qui cosa diranno? La corona del rosario insieme alle amiche, ma è chiaro che se provocano, sembra che vadano, praticamente si offrono, no? Perché la carne si mette in vetrina per venderla al macellaio, no? E così queste persone qua poi, che poi non sono più preoccupate dal problema magari di rimanere incinta, no? Perché tra pillole del giorno dopo e porcherie varie. Ecco, per cui queste qui che sarebbero state chiamate a diventare madri si sporcano e non vedono più niente. Poi naturalmente arriverà anche la purificazione, no? Ma dico, sono vittime, ecco, di che cosa? Di una società che li ha partoriti in mezzo ai guai, no? Perché se i genitori fossero diversi, anche i figli non sarebbero così. Ma siccome abbiamo questa maledetta televisione che mostra come bisogna andare vestiti e in tutto il mondo si vestono tutti alla stessa maniera, e allora così bisogna fare, no? Tant'è vero che ho pensato di fare una vignetta, ho chiesto a uno che mi faccia una vignetta, no? Allora, mangime per cani, mangime un sacco, mangime per cani, mangime per gatti, mangime per polli, e poi diciamo una ragazza con i pantaloncini corti con in canottiera, è vero, un bel cartello sulla pancia, è vero, scriviamo mangime per i vermi, diventerà mangime per i vermi, per cui hai voglia tu di farti vedere e di far così. Se poi pensi a quello che ha detto Padre Pio, le carni nude bruceranno, ma possibile che non ci siano persone che insistano su questo punto, né in chiesa, vanno a fare la comunione così e nessuno gli dice niente, ma non è possibile, è colpa dei genitori, dico dei genitori e anche diciamo dei genitori spirituali, nel senso che devono gridarle queste cose, è venuta la Madonna a dirlo, ecco, a dire verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Per cui cosa volete andare a parlare di cielo a chi è impastato nella terra? Non può capirle ste cose, no? Difatti non vanno più a messa, non vanno più a messa, non vogliono più sapere di comandamenti, non vogliono più sapere di niente, no? Ma di chi è la colpa? Loro si trovano nella condizione in cui l'abbiamo messi noi, per colpa nostra. Ecco, ed è una cosa tristissima questa, vedere questa deriva, questo abbandono. Ecco, naturalmente tutto questo costerà molto, e peccati, diciamo, contro natura, ma anche, diciamo, fare un atto per ammazzare il figlio è un atto contro natura, perché quell'atto lì è un atto procreativo, per cui tu vai contro la natura, perché la natura procrea e tu vai contro. Qui sono peccati terribili, qua praticamente noi non vogliamo capire che queste cose sono reali assassini, vero? Ecco, sono, noi uccidiamo la vita, e naturalmente uccidendo la vita fisica degli altri uccidiamo la vita spirituale nostra, ecco, purtroppo questo è quanto noi dobbiamo constatare e gridare dai tetti, perché diciamo voi ascoltate la radio e questo arriva dall'etere, per cui diciamo dai tetti arriva dentro questa voce che grida nel deserto di questo mondo. E così, e oggi è il Sacro Cuore di Gesù, il cuore tutto amore, ma non è mica quell'amore che intendiamo noi, è l'amore di colui che offre la propria vita per i propri amici, per salvare gli altri, offre se stesso. Noi invece offriamo il nostro corpo al diavolo per rovinare anche i fratelli, capite che razza di meccanismo infernale, e non lo capisce più nessuno, perché uno che è drogato di televisione vede tutti così e gli pare che sia norma questa, no? Vabbè, oggi abbiamo tre letture, dobbiamo saltarne una, perché diciamo è più importante leggere le letture, è più importante essere pratici e gridare le cose che sono odierne, sono cose di oggi, non riusciamo più a contemplare le cose celesti, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, questa è contemplazione, nel primo mistero si contempla, ma cosa vuoi contemplare che non sai neanche cosa vuol dire tu contemplare? Non contempli niente perché dici le parole ma non sai neanche cosa significano. Qui è così importante, allora, diciamo, essere pratici, ecco, che la gente sappia che cosa vogliamo dire, che cosa intendiamo quando parliamo, ecco, non è possibile continuare a mettere la testa sotto la sabbia. È vero che la sabbia nel deserto, e qui praticamente si desertifica sempre più la fede, anche la speranza in verità e soprattutto la carità verso Dio, che ha la precedenza su tutto, anche su quella del prossimo. Bene Anna, allora io direi che leggiamo San Paolo, leggiamo.
Sì, benissimo, sì sì. Eccomi. San Paolo ritiene essere una grazia concessa da Dio a lui, che si considera l'ultimo fra tutti, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo, contemplare con umiltà e amore le impenetrabili ricchezze del cuore di Cristo, per conoscerne sempre più l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. Dovrebbe essere l'anelito più profondo di ogni anima cristiana, che come l'Apostolo non desidera altro se non essere ricolma di tutta la pienezza di Dio e vivere di Lui.
Vedi. No, dico, praticamente, solo una parola, io non sentendo che cosa hai letto, vero? Per contemplare, per cui vedi che parla di contemplazione, no? Queste ricchezze impenetrabili, annunciare alla gente le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla situazione del mistero nascosto. Ecco, per cui noi siamo chiamati a contemplare queste cose, perché dice oggi è la festa del Sacro Cuore di Gesù, vabbè, ma tu non sai neanche cosa vuol dire, ma non ti interessa neanche di saperlo, Per cui devi pensare ad altre cose, per cui bisogna contemplare, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Scusa Anna, perché tu dovevi andare avanti.
No, ma è giusto anche sottolineare, certo, questo era solo il pensiero introduttivo, e vedi come si collega a quello che tu hai detto, ecco, in apertura proprio della trasmissione. Proseguo, sì?
Sì, vai, è tutto tuo.
Benissimo, dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia, mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza, in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore, mediante il suo Spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
E questo praticamente mi sembra che San Paolo che cosa insiste su tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no? C'è la contemplazione, ma guarda, ma pensa, ma tu guardi al Sacro Cuore di Gesù e cosa capisci? Non capisci niente, fatelo spiegare da chi lo capisce, ma probabilmente devi chiedere al Signore, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve e contemplerò le meraviglie, no? Voi pensate, io l'altro giorno ho incontrato degli eremiti, sono andato a cercarli, l'ho trovati là, e sono là, diciamo, isolati così, però pensano solo e parlano solo di cose di Dio, ora et labora, cioè lavorano, pregano e stanno lontano da tutto ciò che può essere distrazione alle cose di lassù. Vuol dire, ma perché non vanno alla stazione, che ne so io, a soccorrere... guardate che noi questi problemi qua sono scaturiti dal fatto che non abbiamo fatto quanto ci è stato chiesto, no? Tutte queste guerre, tutte queste cose qua derivano dai nostri peccati e naturalmente saranno anche motivo di purificazione nostra, i nostri peccati, per cui non possiamo lamentarci delle pentole di acqua bollente che ci siamo tirati addosso. Le guerre scoppiano perché facciamo i peccati. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà un'altra. Ecco, per cui non si sa se adesso vogliono esportare la guerra che hanno loro, ce la vogliono portare anche a noi. Non è mica improbabile, non sappiamo. Però dipende dai peccati. Se invece fossimo stati dei buoni cristiani, saremmo andati ad evangelizzare loro, a portare loro tanto bene, e invece così abbiamo persa la fede, siamo degli invasi e anche degli invasati, vorrei dire, no? Perché abbiamo perso la grazia di Dio, facciamo sacrilegi in quantità, ecco, siamo più del nemico che di Gesù Cristo. Anna, leggi tu, io direi che conviene che tu legga, poi facciamo la pausa dopo San Paolo, sì.
Certo. Prendo dal commento di Don Dolindo alle lettere di San Paolo Apostole, sono a pagina 1382. Per tutte le considerazioni fatte sul grande mistero della salvezza dei pagani e in particolare degli Efesini, anche alla fine del capitolo precedente, considerandoli ormai come parte viva della Chiesa, corpo mistico di Gesù Cristo, San Paolo piega le sue ginocchia in atto di grande umiltà e in atteggiamento di profonda preghiera. Gli ebrei pregavano in piedi e solo nelle grandi occasioni e nelle grandi preghiere piegavano le ginocchia e si prostravano. San Paolo, domandando a Dio per gli Efesini la grazia di essere perfetti cristiani, piega le ginocchia innanzi a Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, da cui ogni famiglia, sia nei cieli che sulla terra, prende il nome, cioè riceve l'esistenza, affinché, essendo essi pure nella loro Chiesa, famiglia di Dio, come lo sono gli angeli nel cielo e come lo è in terra la Chiesa universale, senza distinzione di razze, siamo potentemente corroborati nell'uomo interiore, secondo i tesori della sua gloria, ossia della sua infinita potenza e bontà, e mediante lo Spirito. L'uomo interiore è lo spirito umano rigenerato, è l'uomo che vive di fede, vivendo di Gesù Cristo e dei sacramenti che Egli ci ha dato. San Paolo supplica perciò Dio che Gesù Cristo abiti per mezzo della fede nei loro cuori e li infiammi di amore, perché siano radicati e fondati nella carità e possano conoscere con tutti i santi, ossia col pensiero stesso della Chiesa, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità della carità di Gesù Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, e siano così ripieni di tutta la pienezza delle grazie e dei doni di Dio. È evidente nella preghiera dell'Apostolo un'allusione all'Eucaristia. quando domanda che Gesù Cristo abiti nei cuori degli Efesini per mezzo della fede e che perciò essi possano comprendere le dimensioni dell'amore di Gesù e riempirsi dei doni di Dio. Se Gesù abita nei cuori per la fede, non c'è mistero più grande di fede quanto l'Eucarestia. Ed è proprio così designato nelle parole della consacrazione del vino, Mysterium Fidei. Non c'è atto di fede più profondo quanto il credere alla presenza reale di Gesù Cristo. E non è possibile avvicinarsi a Lui sacramentato e riceverlo nel cuore senza una grandissima fede. Gesù Cristo ha istituito questo mirabile sacramento sotto i veli così fitti che nascondono i miracoli e le dimensioni del suo amore, perché la nostra fede in Lui fosse stata grandissima e tale da attrarlo in noi e viverne. La comunione con Gesù sacramentato ci radica e ci fonda nella sua carità, poiché per Lui amiamo Dio e in Lui siamo una sola famiglia, radicati e fondati nella sua carità. Noi possiamo comprendere e conoscere con tutti i santi, ossia con tutta la Chiesa cattolica, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del mistero eucaristico. E possiamo anche comprendere la carità di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, ed essere così ripieni della pienezza di Dio, della sua grazia e del suo amore. Le quattro dimensioni che San Paolo usa per far risaltare l'immensità del mistero eucaristico nel testo non hanno una specificazione, perché è sottintesa, e questo ci conferma che l'Apostolo allude al mistero eucaristico, nel quale soltanto, come soggiunge subito dopo, si può comprendere la carità di Gesù Cristo. Il mistero eucaristico, pur non essendo Gesù presente nelle sue dimensioni, ma come sostanza, ha le dimensioni della carità di Gesù. È largo, perché abbraccia tutte le anime e tutte le nazioni. È lungo, perché si estende a tutti i secoli, sino alla fine del mondo. È alto, perché raggiunge anche i cieli, nei quali effonde una nuova e rinnovata luce di conoscenza ed una nuova fiamma di amore e di riparazione, essendo la rinnovazione del sacrificio del Golgota. È profondo, perché raggiunge gli stessi abissi infernali, rinnovando la sconfitta di Satana. Questa ammirabile espansione dell'Eucaristia ci dà un'idea della carità di Gesù Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, perché è impossibile alla creatura lo scrutare quell'ineffabile amore che glorifica il Padre per tutte le creature e che le abbraccia nel suo cuore tutte, come sole fulgente che tutto illumina e tutto vivifica con la sua luce e il suo calore. La grandiosità di questo mistero d'amore, che mostra la potenza divina di Gesù Cristo, fa erompere dal cuore dell'Apostolo una dossologia, ossia una lode ardente al Signore, che è atto di fede e atto di amore. Egli vuol far capire agli Efesini, e per essi a tutti i cristiani, che non debbono stupirsi di un mistero così grande, se riflettono la potenza di Dio e se pensano a quello che già opera in loro con la sua grazia, a colui che con la potenza che già in noi opera può fare ogni cosa con sovrabbondanza, superiore a quello che noi domandiamo o pensiamo. A Lui gloria nella Chiesa, in Gesù Cristo per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. A Lui gloria nella Chiesa, vivificata dall'Eucaristia, in Gesù Cristo che vive in quel mistero di amore e vivifica le anime per tutte le generazioni della terra, in tutti i secoli e nell'eternità. Amen.
Contemplazione, 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 cioè contempliamo, guardiamo le cose di lassù, vedi, queste sono le cose. Noi non siamo stati creati per stare qua, sulla faccia della terra, siamo stati creati per andare in cielo. E allora pensa all'arrivo, no? Quando uno va in ferie, che cosa fa? Pensa al luogo che ha scelto per andare in ferie, eh? Si interessa di che temperatura, i servizi, quali escursioni si possono fare, ci interessa di tutto, dove va in ferie, che strano. Poi deve fare anche i calcoli, vedere quanto costa arrivare in ferie, quanto costa al giorno, che strano, ma guarda un po'. Tu invece vuoi fare delle ferie eterne e non ti interessa né dove sono, né come sono, quanto costa per arrivarci e non pensi a nulla. Ma vedi che se fossi un contemplativo faresti questi ragionamenti qua, invece non ci arrivi, nonostante tutte le cose che fai comunque, ma non sai trasferirle verso il cielo, non sai trasferirle nelle cose che sono di lassù. Quelle di qua giù servono per guardare le cose di lassù, per similitudine. E vabbè, Anna, allora adesso la gente va in ferie, non so manco dove va, non ci crede, pensa che bello, dice io non credo dove vado in ferie, non credo, e praticamente questa è la risposta di chi va in ferie e non crede neanche alle ferie che va a fare, no? Non si crede al paradiso.
Sarebbe un assurdo.
No, dico, vedi la stoltezza cos'è? È il contrario della contemplazione, perché chi contempla guarda le cose, le vede, le conosce, le cerca e sa dove sono. E vabbè, chiediamo la pausa musicale.
Certo, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Bene, allora riprendiamo la nostra conversazione e diciamo che ho avuto un paio di chiamate a cui devo dare anche delle risposte perché mi sono state richieste, e la prima è di una signora che è fedele, dice: se invece di parlare dei peccati potessi parlare di qualcosa che la consola. Ma diciamo la consolazione è già quella di uno che di peccati ne fa pochi, per cui è consolato per l'aiuto che ha dall'alto di non essere, diciamo, nel numero di coloro che di peccati ne fanno tanti. E diciamo, se noi non parliamo mai di ciò che fa male, la gente continua a ingerire veleni. Prendi il detersivo e dietro c'è il teschio, se, velenoso, se lo ingerisci devi telefonare, qui avviso. Vai vicino alle torri dell'alta tensione, pericolo di morte. E se vai in giro per la strada d'inverno ti mostra che c'è il ghiaccio per terra, pericolo così. Allora non parliamo più di pericoli, parliamo soltanto di non pericoli. Ora, diciamo che la consolazione è quella di dire: fino adesso, stando attento di non ingerire veleni e questo e quell'altro e di viaggiare sul ghiaccio senza finire fuori strada, la consolazione è che sono ancora viva e ho ancora mantenuto la fede. Per cui, diciamo, che cosa dobbiamo dire? Cioè, se uno sta bene e vede gli altri che sono malati, diciamo, a chi ci si rivolge? Ai malati prima, perché quelli che stanno bene possono aspettare. Allora, parliamo a quelli che stanno bene, diciamo che si può fare, però diciamo, si mancherebbe di precedenza, perché bisogna prima parlare e far capire che il male è male e il non male è bene, naturalmente. Ecco, allora, parlare, noi tutte le cose che diciamo sono cose belle, sono cose sante che ti fanno guardare le cose di lassù. Allora questa è una consolazione, quando uno ti spiega le cose come sono, che sono vere. Se non te le dico, diciamo, tu non le conosci, non le puoi conoscere o le conosci parzialmente e pensi che vada bene così, invece noi dobbiamo continuare a salire. Dobbiamo sempre modificare, anche se ci crediamo abbastanza buoni, abbastanza fedeli, dico abbastanza secondo noi, ma per riparare alle infedeltà degli altri dobbiamo essere ancora più fedeli, dobbiamo essere di una fedeltà eroica, per cui mostriamo anche, diciamo, il rilassarsi di cristiani che pensano di essere a posto. E invece diciamo che bisogna rendere di più. La Madonna a Giacinta cosa gli ha chiesto? Vuoi stare qui a patire ancora per salvare altre anime? Non era mica una bella notizia quella lì, vero? Dire stai qui ancora a patire. Invece era una bella notizia perché diceva: ah, se posso salvare altre anime, che bella notizia. Io sto qui finché vuoi. Ecco, è l'interpretazione dei fatti anche, no? Che va intesa, ecco. Vedere il lato positivo di ciò che talvolta ci infastidisce perché ci mostra i lati oscuri della nostra vita interiore, ecco. Poi c'è un'altra domanda, una signora mi chiede, dice: ma se uno è in peccato mortale, le preghiere che lui fa valgono a qualche cosa? Allora, attenzione, è certo che valgono, diciamo che spieghiamo adesso in che modo. Il ladrone era in peccato mortale, era ladro e anche assassino, diciamo forse, ecco, e praticamente ha pregato e ha ottenuto quel che gli serviva per entrare in paradiso. Il pubblicano che stava in fondo alla chiesa era peccatore, tant'è vero che dice: non ho neanche l'ardire di alzare gli occhi verso il cielo, perché sono un miserabile peccatore. e il Signore lo giustificò. Invece, diciamo, quell'altro che diceva io qua, io là, io sono in grazia di Dio, io non sono come gli altri, cari miei, purtroppo lo condannò, proprio perché la presunzione è una cosa terribile, diciamo che somiglia molto a Lucifero che si sente come Dio, capite? Per cui è un atto di presunzione. Allora, il peccatore che prega, non che prega perché dice, beh, ma sì, sono peccatore, ma io prego, no, diciamo che il senso di questa preghiera deve essere diverso, cioè deve essere una preghiera in cui dice, Signore, io non ho neanche l'ardire di alzare gli occhi verso di te, perché sono un miserabile peccatore, Signore, vieni presto e mi aiuto, vieni a salvarmi. Ecco, questa preghiera è ascoltata. Ma se uno dice, beh, io faccio i peccati, ma tanto io prego anche, dico la corona, per cui sono a posto, no, quel tipo di preghiera lì non è accetta, perché praticamente tu usi la preghiera per offendere colui che dovrebbe perdonarti, per cui è fatta alla rovescia. Ecco, bisogna pregare di ottenere, cioè di umiliandosi, chiedere misericordia, chiedere aiuto al Signore, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Ecco, questa è una preghiera ascoltata, ma non è una preghiera ascoltata, ti ringrazio Signore perché non sono come gli altri, ecco, io faccio tutte le cose, capite? È pericolosissimo il pensare di essere dei buoni cristiani sufficienti e di non essere come gli altri. Ecco, questa è la bella e la brutta notizia per chi ha orecchie per intendere. E qui naturalmente mi fermo. Anna, tu c'hai parecchio da leggere?
Abbastanza, sì, 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 sì.
Abbastanza?
Abbastanza, sì, sì, sul Vangelo.
Allora, beh, noi però vediamo un pochino, perché abbiamo...
Il Salmo lo trascuri?
Vediamo un pochino, allora il Salmo,
bellissimo.
ecco, allora, attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza, ma devi andare alle sorgenti della salvezza, se no non attingi un bel niente, cioè, vedi, la preghiera, vado alle sorgenti della salvezza ad attingere grazia, però vado là e sono assetato, per cui vado ad attingere alle sorgenti della salvezza. Allora, dice così, ecco, Dio è la mia salvezza, per cui io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Allora, naturalmente queste parole hanno questo significato, io ho fiducia in Dio, perché Lui è la mia salvezza. Ho fiducia in Lui, non ho timore, perché confido nel Signore, perché considero la mia forza e il mio canto che è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Qui mi rivolgo al mio benefattore cantando, ringraziando, non ho timore di colui che è venuto a salvarmi. Ecco, gli vado incontro con somma gratitudine, queste sono le belle notizie. La gratitudine, se non siamo grati, è per quello che poi stiamo male, ci sentiamo angustiati e perché ci sentiamo tristi, eccetera, eccetera. Ma se tu pensi che saresti stato da inferno, un dannato, e il Signore è venuto a salvarti, ma tu puoi ancora lamentarti per le sciocchezze, per le zanzare o che ne so io, per i foruncoli, no? Ecco, devi dire... Il mio sommo bene, ecco, è il Signore. Io vado incontro a Lui cantando e rendendogli grazie per quello che ha fatto, che si è degnato di fare per me. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Vedete, la grazia è raffigurata dall'acqua, per cui la grazia vado a prenderla dove c'è. E dove c'è la grazia? C'è, ad esempio, nel confessionale, vero? C'è l'acqua che ti purifica, c'è il sangue che ti purifica, per cui vado là per alla sorgente della salvezza, quando io sono stato assolto, posso pensare alla salvezza. Rendete grazie al Signore, vedete, gratitudine, rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Signore, ti ringrazio. Signore, Signore, quanto è grande la tua misericordia. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Proclamate fra i popoli le sue opere, ma devi dirlo a tutti cosa ha fatto anche con te, misero. Allora devi dire: io, miserabile creatura, ecco, il Signore mi ha perdonato, sono così contento. Sapete, quando venivano a confessarsi da Don Attilio, ecco, quante signore hanno detto che piangevano di gioia: se fossi morta sarei andata dritta all'inferno. Il Don Attilio mi ha tirato fuori peccati mortali in quantità, manco li avrei mai confessati, manco sapevo che fossero tutti questi peccati, mi sento leggera, mi sento liberata, benedetto il Signore che mi ha fatto incontrare un prete che mi ha tirato fuori tutte le magagne, tutte le metastasi di peccato. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Qui queste persone cosa facevano? Lo dicevano alle amiche: sapessi, oh, sono andato da un sacerdote, mi ha liberato da tutti i miei peccati. Per cui parliamo di peccati, ma era strafelice perché era stata liberata. Addirittura lo diceva alle amiche: guarda, e gli spiegava: ah, ma quando è che viene ancora? Voglio andare anch'io. E si spargeva la voce e tutti andavano là a farsi liberare dai peccati. Per cui il peccato è una cosa negativa, l'essere liberati è una cosa positiva. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra, tutti sappiano che il Signore è misericordioso e coloro che si pentono li perdona. Ecco, canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te il Santo di Israele. Ma guardate, starò con voi fino alla fine del mondo, ma chi è che ci crede? Ieri mia moglie era in una chiesa che è grande, c'è sempre il Santissimo esposto, è andata là perché diciamo che cura un po', ecco, questa preghiera e queste cose. Dice, ho detto rosario, dovevo rispondere anche alle Ave Marie perché ero da sola in chiesa con Gesù esposto. Fuori c'è pieno di gente che non sa neanche come fare a perdere il tempo, a passare il tempo, e dentro c'è Gesù da solo. Se dopo è entrata una persona, così mi rispondeva alle Ave Marie, ero da sola davanti a una chiesa meravigliosa con il Santissimo esposto, meravigliosa, è la chiesa proprio dell'adorazione eucaristica. Queste sono brutte notizie, sono belle notizie che ci sia almeno un angelo consolatore in chiesa, ma dico, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo esultare di gioia perché Gesù non è conosciuto? Allora, vedete, quando uno è pieno di Dio, non se lo tiene per se stesso, fa come la Madonna che appena, ecco, ha saputo della propria gravidanza, partì di fretta verso i monti della Giudea, e andò dalla cugina Elisabetta a portare Gesù, la prima missionaria. Ma dove sono questi cristiani missionari? Dove sono? Ecco, lo possono fare anche se sono inchiodati al letto. Quel ragazzo lì che ha detto sono contento di offrire, ecco, di partecipare delle sofferenze di Cristo, ecco, quello è un missionario perché offre le sue sofferenze per la conversione dei poveri peccatori. E noi perdiamo tempo, il tempo, capiremo il valore del tempo, sapete, quando staremo in purgatorio, non vedremo l'ora di uscire, non passerà mai il tempo. Siamo stolti e basta, siamo stolti e basta. Allora, o abbiamo l'esse del santo o abbiamo l'esse dello stolto. Questa è la realtà, detta magari in modo, non dico brutale, ma insomma in modo molto, come dire, insomma, così semplice, ma anche dovrebbe essere convincente, per cui non ci lamentiamo se ci aprono gli occhi. Ecco, ringraziamo che qualcuno ce li apre, no? Il lato positivo è che non ci vedevo, sono andato dall'oculista e mi ha fatto mettere gli occhiali, adesso ci vedo, no? E invece no, non parliamo più di occhi o di miopia, no? Parliamo di occhi d'aquila. Se sei puro di cuore vedrai Dio e c'è gli occhi di aquila come San Giovanni. E vabbè, Anna, chiaramente adesso io mi fermo e parla tu, leggi quello che dice Don Dolindo.
Prima leggo il Vangelo, poi passo alla meditazione di Don Dolindo. La frase introduttiva dice il dottore serafico San Bonaventura, riguardo a questo passo evangelico, afferma estatico: considera anche tu, o uomo redento, chi, quanto grande e di qual natura sia colui che pende per te dalla croce. Per divina disposizione è stato permesso che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne uscì sangue ed acqua, prezzo della nostra salvezza. Sorgi dunque, o anima amica di Cristo, sii come il passero che ha trovato la sua dimora. Non cessare di vegliare in questo santuario. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Sono a pagina 2133, capitolo 19, San Giovanni. La lanciata al cuore di Gesù. Quando i soldati constatarono che Gesù era già morto, non osarono spezzargli le gambe, come si è detto, ma uno di essi, probabilmente il capo del drappello, per assicurarsi della sua morte, mise in resta la lancia e gli vibrò un violentissimo colpo al cuore, squarciandolo. La lancia consisteva in un'asta robusta di legno, terminante con una punta di ferro a forma ovale, della larghezza di una mano. La ferita quindi fu larga e profonda, tanto larga che dopo la risurrezione San Tommaso disse di volervi porre dentro la mano. Le antiche pitture effigiano Gesù trapassato al lato destro, forse per un'illusione di visuale, giacché il destro rispondeva al sinistro del pittore che dipingeva. Ma tutto fa credere che Gesù fu trapassato proprio al lato sinistro, diritto al cuore, poiché è evidente che il soldato volle infierirgli un colpo che avrebbe dovuto finirlo se non fosse già morto. L'acqua poi che ne sgorgò apparteneva al pericardio, cioè alla membrana che avvolge il cuore, e il sangue alle orecchiette. La Vulgata dice che il soldato aprì con un colpo il costato. Il testo greco dice invece trafisse, forò, il che indica anche meglio che il colpo fu profondo, essendo Gesù morto verso le tre pomeridiane ed essendo andati i soldati per il crurifragio circa un'ora prima che cominciasse il sabato, cioè verso le cinque, Gesù era già spirato da circa due ore. Scientificamente il sangue non poteva più essere liquido. E perciò San Giovanni riguarda come un fatto straordinario e miracoloso che fosse sgorgato insieme all'acqua, cioè alla linfa che si era raccolta nel pericardio. Il fatto era tanto più straordinario in quanto Gesù aveva versato torrenti di sangue, a testimonianza del medesimo evangelista, e non poteva averne più nelle vene e nelle arterie. San Giovanni ne fu così impressionato e vi dette tanta importanza che ripetutamente se ne dichiara testimone oculare. Né può dirsi senza temerarietà che la sua impressione sia dovuta ad una supervalutazione del fenomeno. Anche se volesse ammettersi che esso poteva venire senza miracolo, non può ammettersi proprio per la testimonianza di San Giovanni che non sia avvenuto senza miracolo, soprattutto senza miracolo di amore. San Giovanni non fu tanto colpito dal fenomeno quanto dall'impressione che gli lasciò nell'anima, perché in quel fenomeno c'era un ultimo mistero di amore da parte di Gesù. Egli era il novello Adamo addormentato nella morte e dal suo costato, dal suo cuore si formava la Chiesa, come riconoscono tutti i padri. Egli dava l'acqua per congregarla e il sangue per vivificarla, il battesimo e l'Eucaristia, i sacramenti della rinascita spirituale e della vita soprannaturale. Quell'acqua e quel sangue sgorgò su Maria, su San Giovanni e sulla Maddalena, i più prossimi alla croce, cioè sulla madre della Chiesa, sul sacerdozio e sull'umanità peccatrice, perché la Chiesa era affidata a Maria, doveva essere vivificata dal sacerdozio e doveva raccogliere i peccatori per ridonarli a Dio. Gesù Cristo volle aprire il suo cuore divino come ultimo attestato di amore all'umanità ed attraendo l'attenzione sulla piaga del suo costato, volle attrarla sul suo cuore, fonte di misericordie e di novelle benedizioni per gli ultimi tempi della storia del mondo. L'Evangelista fa notare che con quella trafittura al cuore di Gesù si avverava una parola della scrittura: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. La citazione, che non è letterale ed è tratta dai 70, riguarda una profezia di Zaccaria nella quale è annunziata la conversione degli ebrei negli ultimi tempi del mondo. La profezia dice così: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di preghiera, e volgeranno lo sguardo a me che hanno trafitto, e lo piangeranno come suol piangersi un unico figlio, e faranno lutto per lui, come si fa lutto per la morte di un primogenito. Il profeta annunzia indirettamente la trafittura del costato di Gesù dicendo che gli ebrei vedranno colui che hanno trafitto, e l'annunzia profetizzando la loro conversione. Egli riguarda come unica cosa due eventi separati da lunghissimi secoli, perché riguarda in Dio, cui tutto è presente. Gli ebrei contemporanei a Gesù passano sul Calvario e guardano colui che hanno trafitto, ma non si convertono. Alla fine dei tempi si convertiranno e riguarderanno Gesù crocifisso, da essi trafitto, piangendo amaramente il loro peccato. Gesù fu trafitto dal soldato, Ma quella stessa ferita fu conseguenza del delitto degli ebrei e come essi lo crocifissero, benché materialmente l'avessero crocifisso gli sgherri, così essi lo trafissero, sia nelle mani, nei piedi, sia nel costato, reclamandone la morte di croce ed aizzando contro di lui i carnefici. Nella liturgia del Sacro Cuore, la Chiesa avvolge lo sguardo a quella lanciata sul Calvario. La Chiesa ha preparato già agli ebrei la novella visione che dovrà compungerli e convertirli, aprendo all'umanità le fonti inesauribili del Sacro Cuore di Gesù. È stato Gesù stesso a rivelarle questo segreto di amore e di conversione, ed essa, dopo averne a lungo ponderato la verità e la grandezza, a misura che più si è avvicinata agli ultimi tempi, maggiormente ne ha magnificato lo splendore per indurre al pentimento i suoi figli ingrati. Si può dire che tutta la liturgia del Sacro Cuore costituisce uno sguardo di amoroso pentimento a colui che è stato trafitto dai nostri peccati. Ecco, esclama la Chiesa nell'inno del Vespro, come l'insolente e orribile schiera delle nostre colpe ha ferito il cuore innocente di un Dio che non lo meritava. Il colpo della lancia del soldato l'hanno diretto i nostri peccati e la punta del ferro crudele l'aguzzò la colpa mortale. È turpe ritornare alle colpe che lacerano questo cuore beato. Emuliamo invece nei nostri cuori le fiamme rivelatrici d'amore. Non è senza ragione che l'Evangelista ricorda la profezia di Zaccaria: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Gesù attende infatti il suo popolo ingrato dal giorno nel quale da esso fu trafitto, e si può dire che da allora sta con le braccia aperte per chiamarlo nella sua grande misericordia. Noi, che apparteniamo al suo cuore amoroso, dobbiamo cooperare con le nostre preghiere e col nostro apostolato alla conversione degli ebrei per soddisfare l'ardente amore di Gesù crocifisso, piagato per amore. In questi tempi di rivolgimenti radicali nel mondo, preghiamo che venga il regno di Gesù Cristo e che si compiano i suoi disegni su tutte le anime, affinché tutte rispondano al suo amore e si salvino. Amen.
Ecco, che meraviglia, queste sono belle notizie. Sono belle notizie. Il sentire la verità spiegata da un santo. Ma sono belle notizie queste. Altro ci insegnano come si fa ad andare in paradiso, ci insegnano a pentirci, ci insegnano a ringraziare, ci insegnano ad essere dei propagatori del regno di Dio, ad essere apostoli. Ma vedete, San Pio, cioè no, non è Pio XII, poveretto, che dovrebbero farlo altro che beato, no? Ma proprio perché era un angelo. Allora dice Papa Pio XII nel 56 disse: il fine del culto al Sacro Cuore, infatti, è di accendere e far crescere in te l'amore per Gesù e di riparare le ingiurie che gli vengono arrecate. In tal modo sei condotto al centro della rivelazione cristiana, che consiste nell'amore, il quale è alla base dell'incarnazione della vita, della dottrina e del sacrificio di Gesù. La notizia consolatrice era quella lì, dell'esempio che ci ha dato quel ragazzo, quel giovane. Dice: sono lieto di patire perché di essere associato ai patimenti di Gesù per la salvezza delle anime. Questo dovrebbe rallegrarci, per cui la consolazione significa imparare da coloro che hanno saputo dire e fare queste cose, nelle angustie, nelle sofferenze, ecco, come utilizzare queste cose. Questa è una consolazione vera e propria. Ecco, adesso, Anna, c'è il fioretto di Santa Margherita.
Certo, la Coque, sì, sì, le rivelazioni del Sacro Cuore. Il dì della festa di San Giovanni Evangelista dell'anno 1674 apparve Gesù ad una religiosa di Santa Vita, Suor Margherita la Coque, che viveva nel monastero della Visitazione di Paray le Monial. In quel giorno il Divin Maestro le concesse una grazia simile a quella del discepolo prediletto, poiché le permise di reclinare il capo sopra il suo cuore. E glielo fece anche vedere, sormontato da una piccola croce, coronato di spine, ferito ed insanguinato, dichiarandole che sarebbe stato molto soddisfatto se tutti gli uomini lo avessero visto, adorato e amato. Qualche tempo dopo l'apparizione si rinnovò e questa volta Gesù le diede ordini precisi. Dopo aver mostrato di nuovo alla santa il suo Sacro Cuore, le disse: «Ti raccomando di far dedicare al mio cuore una festa solenne, il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini. Si consacrino inoltre tutti i primi venerdì del mese, con comunioni di espiazione e ore di adorazione». Da quel giorno Santa Margherita si adoperò con ogni mezzo perché la nuova devozione si propagasse. Viene suggerito di leggere, c'è qua dopo, la pagina successiva, l'atto di consacrazione al genere umano del Sacro Cuore, al Sacro Cuore di Gesù. Ecco, benissimo.
Lo vogliamo fare?
Oh, se credi sì, io lo proponevo. Sì, sì, volentieri.
Ci sta dentro, sì. Questa è la volontà di Dio, e fare la volontà del Signore è ciò che vi è di più bello.
Hai ragione. Ah. Hai ragione, mai porre limiti, sì. Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Oh dolcissimo Gesù, o Redentore del genere umano, riguarda a noi, umilmente prostrati dinanzi a te. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere. E per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai. Molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. Oh benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira al tuo cuore sacratissimo. Oh Signore, sii re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per non morire di miseria e di fame. Sii re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce: sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Bene. Auguriamo a tutti, ecco, questo dono che il Signore ci ha fatto, però, dei 9 primi venerdì del mese, sono notizie meravigliose queste e consolanti. Ecco, facciamo tutto questo e offriamo generosamente, perché purtroppo sul piatto della bilancia ci sono, vedete, pochi che pesano e danno quello che possono, ma possono anche dare di più, e dall'altra parte si espande sempre di più il regno del maligno con i peccati, e di questi bisogna parlare, visto che di peccati non ne parla più nessuno. Si parla di tutto fuorché della causa dei nostri mali. Bene, santa e santissima giornata a tutti voi, da Claudio
e da Anna.
Anna, certo. E domani dovrò, domani ho praticamente un sabato con Maria e avremo il commento della Virgo Clementissima, Virgo Clemens ora pro nobis, per cui ecco, tutti coloro che cercano consolazione ascoltino, vero, la Vergine Clemente, preghi per noi. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata.